Buongiorno, buongiorno a voi da casa svizzera. Quella casa che guarda un po' l'attualità, guarda un po' lo sport, guarda un po' quello che succede là fuori. Di solito qui in casa siamo in due, io, il mio coinquilino, il vostro anche coinquilino Fabrizio Casati, perché questa è una di quelle case che non ha né finestre né porte né nulla, è aperta, completamente aperta. Oggi non c'è, non ci sarà per i prossimi giorni qui, ma sarà ovunque voi guardiate che abbia a che fare con il carnevale. Oggi tra l'altro è il giorno del Ramadan, Piazza Collegiata, ci sarà l'apertura, grande apertura questa sera, potrete vederlo nel quotidiano, potrete seguire anche, faranno un servizio tutto su questa grande apertura col nuovo re, insomma grandi novità. Ci sarà domenica il corteo e lì si potrà seguire. Fabrizio cosa ci racconterà? Andrà a Lucerna, andrà a Basilea, poi a volte farà delle incursioni in casa svizzera, ma per qualche giorno saremo noi. Ma come sapete bene voi, casa svizzera non è mai ferma e non si è mai soli. Stiamo infatti sorvolando la Svizzera, io sto cercando di capire dove atterrerà oggi casa svizzera. È un po' come una navicella, io vedo che adesso siamo a est della Svizzera, siamo sul passo del Maloja, vedo diversi laghi, quello di Sils o di Maloja, lo si può chiamare anche così, quello di Silvaplana, sono tutti ghiacciati in realtà, c'è gente che ci cammina sopra, alcuni fanno anche un po' di sci di fondo, c'è anche il lago di Chamfer, lo vedo là davanti, Chamfer lo vedo, ma io voglio scendere al lago di St. Moritz. Perché è qui che voglio scendere, perché fuori dalla finestra io vedo questo lago a 1800 metri di altitudine. In inverno non è solo un paesaggio, c'è vita, c'è tanta vita, ed è una vita che vogliamo raccontare con qualcuno che è lì. Quindi io scendo a St. Moritz e guardo un po' se c'è la nostra antenna Filippo Giani. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, mi senti?
Ti sento forte e chiaro.
Buongiorno,
come
stai? Mi senti? Ah, ok. Tutto bene, non ho suonato il campanello.
Non devi, il campanello in realtà è per chi viene a trovarci, ma qua siamo noi da te, quindi in realtà saremo noi a dover... L'abbiamo suonato o possiamo entrare così? Perché noi facciamo queste incursioni con Casa Svizzera.
Va benissimo, benvenuta a casa mia allora, Alice. Un saluto a Casati che sarà in giro già a mangiare risotti e lucanighette.
Ma a quest'ora, per come lo conosciamo, sì, se si sta occupando di carnevale, assolutamente sì, mi sento di sottoscrivere. E poi non c'è, quindi si può dire quello che si vuole, anche quello il bello. Filippo, ascolta, tu arrivi da Ticino, sei un regista, sei un produttore, sei una persona che vive di multimedia, di video, di racconti, e sei arrivato a St. Moritz. La prima cosa che mi viene da dire è: cosa fai lì? Vivi da tanto lì, cosa ci fai lì?
Ma io venivo già per le vacanze quando ero ragazzino, quando ero bambino, e 15 anni fa mi sono trasferito con la famiglia, e adesso sì, nel 2026, ad ottobre, saranno 15 anni, ho messo le radici qua, mi piace. È un posto bellissimo, soprattutto per far crescere i bambini, che crescono in mezzo alla natura, e voilà, mi piace. Mi manca sempre comunque la mia Lugano, perché è ovvio che Lugano me la porto dentro sempre, però si sta bene, è un po' freddo d'inverno, ma si sta molto bene d'estate.
Esatto, talmente freddo che i laghi effettivamente ghiacciano, li abbiamo sorvolati arrivando da te, ci siamo fermati sull'unico lago che ha delle vere e proprie infrastrutture, diciamo, c'è per esempio la maratona Engadinese, li attraversa tutti, ma se noi pensiamo al lago di St. Moritz, per davvero ci viene da chiedere: ma vi fidate così tanto? Ci sono proprio delle strutture, ci racconti come si vive, che rapporto si ha con questo lago e come si fa a sentirsi sicuri?
Ma allora, guarda, bisogna purtroppo dire che il lago di St. Moritz, ma come tutti i laghi qui in Engadina, comunque ghiacciano sempre meno. Già solo in questi ultimi 15 anni si è visto un notevole peggioramento, le temperature si alzano, per cui il periodo di possibilità di sfruttare il lago per manifestazioni diventa sempre più corto. C'è una società che cura i laghi. Quando iniziano a ghiacciare, quest'anno per esempio hanno iniziato a ghiacciare verso gli ultimi giorni del 2025, c'è una squadra specializzata che sale sul lago con i rischi che può avere, e andando a trapanare in diversi punti del lago e inserendo le misurazioni dello spessore del ghiaccio in una app, riescono a capire anche, diciamo, quanto è ghiacciato a livello medio, cioè il lago, nel lago, sotto il lago ci sono delle correnti di acqua più fredda e di acqua più calda. Non dimentichiamo che a Samozzi ci sono le terme conosciute da centinaia di anni, per cui in certi punti del lago il ghiaccio tende ad essere più sottile, in altri punti del lago è maggiore. Grazie a queste misurazioni, grazie a questa app legato al GPS, quando il ghiaccio in determinati punti raggiunge i 27 centimetri, si può iniziare a portare le 220 tonnellate di materiale sul lago. In questi 220 tonnellate abbiamo le tribune per il pubblico che assiste ai vari eventi che
tra l'altro
svolti sul lago.
Ci immaginiamo, adesso c'è il cricket, ho visto fino a domenica, però ce ne sono altri, tipo cosa c'è d'altro? Raccontiamo.
La stagione inizia sempre a fine gennaio con il polo, sono tre giorni meravigliosi di gare di polo, poi c'è The Ice, che è un evento che mostra auto moderne ed epoca, è un evento che richiama veramente decine di migliaia di persone. Poi c'è il White Turf, che occupa tre domeniche, poi c'è il cricket, c'è il golf, ma c'è anche la possibilità semplicemente di andare gratuitamente sul lago, pattinare, ci sono delle piste di pattinaggio, ci sono ristoranti, ci sono negozi, ci sono le tende VIP con ristoranti 5 stelle all'interno.
C'è proprio vita, si vive, diciamo, quello che d'estate vediamo magari col kitesurf, con altro, o le persone che ci fanno il bagno, diventa proprio uno spazio vivibile durante l'inverno. E tra l'altro c'è una cosa che va detta, tu hai realizzato proprio un approfondimento, un documentario sulla vita sul lago, e mi viene da chiedere, rispetto a quello che tu conoscevi già, sei lì dal 2011, quindi non da ieri, c'è qualcosa che ti ha stupito rispetto a quello che hai scoperto, capendo quanto si studia per cercare di rendere fattibile la vita sul lago in inverno?
Guarda, la cosa incredibile che mi affascina sempre, è da anni chiaramente che seguo questi eventi sul lago, è che la natura è imprevedibile, per cui ogni anno il lago è vivo e quindi vive sempre in un modo differente. Ci sono degli anni dove ci sono problemi con le tende perché c'è poco vento, le tende vengono chiaramente montate al di sopra di pavimentazioni, sì, di palchetti, diciamo, che hanno questo spazio sotto per far passare l'aria. Questo è fondamentale per non far poi sciogliere la tenda, che con il suo calore tende a sciogliere la neve e il ghiaccio. Queste strutture, che sono alte poco meno di 30 centimetri, 40 centimetri, servono per appunto areggiare le tende. Se hai un inverno con poco vento, ogni tanto ti ritrovi al mattino. Ricordo anni fa, mi sono svegliato e al posto di una tenda c'era una piscina, perché la tenda era completamente sprofondata ed era veramente incredibile, perché c'era questo rettangolo che segnava quest'area di acqua.
Che sembra quasi quindi paradossale, però serve il vento anche.
Serve il vento, serve serve appunto questo studio costante, quindi questa Zeinfra che segue le costruzioni sul lago non solo replica di anno in anno delle strutture e dei procedimenti già testati, ma se ne deve inventare ogni anno di più, perché appunto poi dipende anche, questa è una cosa interessantissima, dipende anche da come è stata l'estate, perché l'acqua quando scende, quando piove d'estate, l'acqua ci impiega circa 4-5 mesi a penetrare nella montagna, per poi, durante l'inverno, entrare nel lago. Per cui, se durante l'estate ci sono state tante precipitazioni con una temperatura dell'acqua molto alta,
Sì.
automaticamente l'acqua del lago durante l'inverno sarà leggermente più calda. Quindi automaticamente lo spessore del ghiaccio rischia di essere più basso, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dipende anche tantissimo dalla qualità della neve, perché se nevica con neve
Protegge
molto
la
bagnata,
neve. Ah, o bagna o
la neve
protegge.
bagnata, esatto, ma la neve bagnata in più mangia, si dice, mangia il ghiaccio. E invece la neve secca lo rafforza. E quindi anche lì potete immaginare gli organizzatori degli eventi, sono sempre eventi che non è che costano 2.500 franchi, la tensione nervosa nei giorni precedenti all'evento, perché si sta attaccati al bollettino meteo per sperare nella neve secca, nelle notti fredde, eccetera,
E per
eccetera, eccetera, perché poi.
permettere tutte queste tonnellate, Filippo, che ci hai spiegato che vanno sul lago di San Moritz ogni anno. Tra l'altro stavo guardando, parliamo di 35-40 elefanti africani adulti, per rendere l'idea di che cosa già solo di struttura ci va su quel lago di San Moritz, dove ci siamo svegliati e dove ti ringraziamo tantissimo perché ci hai fatto sentire il freddo, la sensazione, ci hai fatto visualizzare delle persone su questo lago, vita sul lago. Quindi grazie Filippo, tu ti chiedo gentilmente se vuoi essere una delle nostre antenne perché veramente hai tante cose da raccontare, ce n'hai raccontata solo una fin qui.
Io sono qui, vi aspetto, buona trasmissione e complimenti per la trasmissione, saluto tutti quelli che mi conoscono.
Grandissimo, ciao, un caro saluto a San Moritz. Noi ci
Ciao, ciao,
ascoltiamo,
grazie mille.
adesso ci ascoltiamo William White, Take It or Leave It e poi andiamo a Bormio. Ci fosse stato il mio coinquilino di sempre, Fabrizio Casati, mi avrebbe detto: ma non dirlo subito dove si va dopo la canzone. Ma io volevo già dirvelo che andiamo a Bormio, perché a Bormio noi ritroviamo una collega che sta seguendo per noi, per tutti noi e tutte noi da lì le Olimpiadi, e che avevamo sentito il giorno prima dell'inizio e diceva: qua è un po' l'ambiente tiepido. Poi però io adesso voglio ricollegarmi con lei perché quell'ambiente tiepido si è scaldato tantissimo e da quell'angolo d'Italia sono arrivate per la Svizzera così tante medaglie, così tante soddisfazioni che io voglio ritrovarla. Quindi io mi chiedo, siamo atterrati a Bormio? Serena Bergomi, ciao! Siamo atterrati da te oppure no? Adesso stiamo cercando di capirlo, vediamo se è fattibile collegarci. Serena, ci senti? Non ci sente Serena? Io posso soltanto dirvi che al momento noi non siamo in televisione, cioè chi ci chiede ma perché non siete in televisione? Ma perché c'è il curling, ci sono le Svizzere che stanno gareggiando contro l'Italia e quindi non possiamo non essere, dare lo spazio a loro, poi potete guardarle, intanto ascoltare la radio e sull'RSI Play potete sempre, assolutamente sempre ritrovare il video di Casa Svizzera, questa è una novità di cui siamo molto contenti perché spesso abbiamo persone fisiche con noi o video le potete vedere e quindi si può fare la radio senza l'immagine. Se però siete curiosi di vedere qualcosa, un prodotto che ci portano i nostri ospiti e le nostre ospiti o se volete qualsiasi cosa, vederci, ecco, potete farlo. Io adesso chiedo, siamo riusciti ad atterrare da Serena Bergomi? Ciao, buongiorno. Serena, ci senti? Non ci sente, quindi io mi chiedo se qualcosa sta andando storto, perché è vero che noi cerchiamo di atterrare sempre un po' ovunque, e con lei noi vorremmo parlare appunto delle medaglie, perché lei ha passato diverso tempo con Fonalmen, che ci ha regalato una tripletta, cioè ovunque, qualunque gara ha fatto, lui ha portato a casa l'oro, e di Odermatt anche, parliamo del Super G per esempio di ieri, lei ci vuole portare dietro le quinte, tra l'altro è la giornalista di cui stanno parlando un po' tutti e tutte, e quindi io guardo la regia. E chiedo se è possibile sentire la clip di Serena Bergomi, perché per davvero si sta parlando tanto di lei e di come i giornalisti, le giornaliste SSR si devono arrangiare con tutte le lingue. Proviamo a sentire il suo contributo o uno spezzone di quello che sta girando tanto sui social in questo momento.
L'attesa è finalmente terminata. Tout d'abord, herzliche gratulation, félicitations. Je vais continuer à changer un peu la langue. Ça va être comme ça. Je commence avec Loïc. Pour toi, comment c'était d'être en haut? Tu étais nerveux? Tu avais parlé déjà avec lui? Eri lassù in alto nervoso? Avevi già parlato con Marco?
Non, c'est clair qu'on est toujours un peu plus nerveux parce qu'on court pas.
Und für dich, du warst wirklich nervös. Wir haben dich gesehen im Schirm. Du warst wirklich nervös. Più nervoso di quando sci.
Ja, es ist ein ganz anderes Gefühl, andere Nervosität, glaube ich. Am Morgen hat man einfach die Anspannung selbst, man weiß, was man zu tun hat, aber man...
Tutte le lingue, l'abbiamo sentita, Serena Bergomi. Siamo riusciti ad attirare Penso a Bormio da te, ci senti?
Vi sento forte e chiaro.
Ma tu sei a conoscenza del fatto che... Perché io volevo partire dal dietro le quinte, Odermatt, Von Almen. Ma tu sai che io leggo cosa... Per esempio, una delle cose che ho letto su internet. L'intervista trilingue della RSI con la coppia di sciatori, Odermatt Meyare e anche Von Almen Neff, è straordinaria. Passano da una lingua all'altra con una naturalezza. Si capiscono. Ecco, è bellissimo da vedere, dicono in inglese, questo l'ho tradotto, ma tu ti sei resa conto che la tua intervista sta girando tantissimo?
No, in realtà me lo stai dicendo tu adesso, qualche collega mi ha detto appunto che si era capito tutto, che è andato tutto bene, io probabilmente sono la prima che non ha capito niente perché alla fine della giornata arrivo che non so neanche più come mi chiamo, però sì, è bello, cioè fa parte anche questo del nostro lavoro e poter essere lì e comunicare con loro nella loro lingua penso sia anche abbastanza importante. Perché così si sentono liberi di esprimersi come vogliono, no? Cioè Marco Odermatt in francese secondo me ti dà poco, già addirittura in Hochdeutsch rispetto allo Schweizerdeutsch si perde qualcosina, però poter permettergli di esprimersi nella loro lingua a termine di una gara dove sono magari distrutti penso sia carino.
Von Almen ieri diceva mi mancano le parole pure nella sua lingua. Ci dici, ci porti dietro le quinte? Perché è vero che oggi è la giornata del Super G delle donne, 11:30, Cortina, però rimaniamo un secondo su Bormio, non scivoliamo subito già sull'attualità, quello possono farlo gli altri, ma noi vogliamo goderci dietro le quinte. Ieri tu li hai incontrati, sei stata con loro, hai passato più tempo con loro che con chiunque altro, ti vedevo ovunque con loro, li hai seguiti anche Casa Svizzera, sono venuti da Terry a bordo pista.
No, dopo Casa Svizzera non sono andata ai festeggiamenti, io mi sono fermata alle interviste nell'hotel della Svizzera, poi dopo... Lì sono andati, hanno avuto il loro tempo con i tifosi, è giusto che poi dopo non ci sia sempre qualche giornalista di mezzo, se non quelli che giustamente poi dopo vi fanno vedere i video. Però sì, è stato bellissimo perché anche già solo nel loro hotel, dove comunque anche i tifosi possono venire e avere il loro momento con gli sportivi, c'è un calore intorno a questi ragazzi che è meraviglioso, che penso che sia una delle forze che gli permette di fare dei risultati così. Alla fine Frani è arrivato con queste 3 medaglie, non sapeva più come tenerle, mi fa te le faccio vedere ma poi fammele appoggiare perché veramente sono di un pesante che non si può capire.
Bellissimo, bellissimo, ma infatti diciamo che ieri lui, questa vittoria ha stupito quasi più lui degli altri perché è vero che le aspettative c'erano, lui chiaro non parliamo di uno stupore, non se l'aspettava. Però c'è qualcosa che ti ha stupito di come lui l'ha presa? O anche di Odermatt, terzo, che è abituato a vincere? Qualcosa che non si è detto, che tu ci porti lì?
Qualcosa che non si è detto. Vabbè, allora, in realtà Odermatt lo immaginavano tutti molto deluso, molto magari come lo era dopo la discesa. Non era così. Ma perché probabilmente ha capito, no? Che c'era lo stato di grazia, di forma incredibile di Fragno, lo portava a fare dei risultati incredibili. Penso che sia contento Odermatt che Fragno non faccia il gigante, che non sia la sua disciplina, perché altrimenti ce l'avrebbe avuto tra i piedi anche sabato, mentre sabato ecco, davvero allora lì bisognerà tifare tutti Marco Odermatt, perché a questo punto l'oro se lo merita.
E prima...
Comunque i ragazzi sono molto carini, perché poi dopo finite le interviste che facciamo, loro si siedono da parte e si mettono a mangiare, cioè le buffet, prendono le insalate, fanno le loro cose per prima di andare a casa da Svizzera, no? E quindi sai che c'è questa cosa delle pins che si cerca di scambiare. Noi come televisione svizzera quest'anno non abbiamo le pins, quindi siamo un po' tra virgolette svantaggiati nello scambio, perché non ho niente da dare agli altri per avere una pins in cambio, no?
Cosa fai?
vado in giro con le palline della Lind e cerco di dare del cioccolato svizzero in cambio di una pins. Ieri tu, con tutte le pins che ho raccolto, sono andata da Fragno e gli faccio: senti, ma facciamo così, io ti do la mia roba delle pins e tu mi dai la medaglia. Scoppiato a ridere, mi fa: potrebbe essere un buono scambio, ma per adesso me la tengo, grazie.
Per ora ci tornerai la carica, perché immagino lo incontrerai ancora.
No, penso che Fragno è finito, perché lui la sua Olimpiade ha dato.
Non rimane in zona.
Allora, ieri sera sicuramente, anche perché probabilmente l'orario e i festeggiamenti sono andati molto lunghi, però non so se rimane, anche perché comunque le gare di Coppa del Mondo poi vanno avanti, quindi bisognerà anche tirare un attimo il fiato e poi ripartire. Quelli che devono rimanere per forza, ok, quegli altri penso che possano andare.
Tu fai parte di chi rimarrà, quindi ti ringraziamo tantissimo per averci permesso di atterrare. È stato un atterraggio un po' turbolento, ma ce l'abbiamo fatta. E buona giornata. Adesso lo sguardo noi lo sposteremo poi a Cortina, ma... ci arriviamo alle 11.30.
Buona giornata a voi.
Grazie, buona giornata a te. Noi ci ascoltiamo ancora un brano e poi parliamo di cibo. Anche qua faccio sempre gli spoiler. Di cibo andiamo in Vallese, in un certo senso. Fabrizio non sarebbe contento di me. E questo era Soltero, una di quelle canzoni che è tornata in auge con i social media e che ci racconta ogni volta uno spaccato. Lo cantano un po' tutti, e questo è quello che stiamo vedendo tra i vari video. È arrivato il momento, essendo il giovedì, essendo quel momento in cui a noi piace aprire la finestra la mattina, ma anche la porta. Abbiamo una coinquilina che di solito viene a trovarci con RSI Food. Lei si occupa, è una gastronoma, è un'esperta di storie anche legate al cibo, e quindi è uno di quei giorni a cui noi piace tanto. E quindi io la saluto subito e dico: benvenuta, bentornata Alice Tognacci.
Ciao Alice, e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Buongiorno a te.
È sempre bello tornare. Manca un pezzo, manca un coinquilino, ma so che ci ascolta sempre Alice, è sempre attentissimo, quindi stiamo attenti a quello che diciamo senza di lui.
Succede questa cosa qua, che lui non si perde nulla, sì, dà tanto della maniaca del controllo a me, ma è vero che Fabrizio Casati si sta occupando dei carnevali, per chi ascolta dice: ma 9.42 di solito c'è lui che parla, che si agita, che è felice, che parla anche di cibo, e noi parliamo di cibo senza di lui. E ti dirò di più, anche oggi abbiamo preparato quelle che chiamiamo le chicchette. Vi posso assicurare che vi stupiremo, e vi dico subito, quando Alice vi dirà di cosa parliamo, vi dirò: alt, non preoccupiamoci per il nome di cui parla, perché è una cosa molto bella. Vai Alice.
Sì, perché Alice, oggi andiamo intanto in Canton Vallese, grazie alla ricetta, è un piatto che è una torta salata rustica particolarmente popolare nella zona germanofona del Vallese e viene spesso collegata alla regione del Goms, quindi la parte alta della Valle del Rodano. E questa torta salata ha un nome un po' particolare, perché si chiama colera.
Sì, ci fa pensare a un'epidemia, la colera, non è una bella cosa.
Non è una bella cosa, però adesso sul nome magari ci arriviamo, Alice, così intanto capiamo di che cosa si tratta, perché come al solito sull'origine del nome, come succede spesso per specialità gastronomiche, ci sono diverse correnti di pensiero, diciamo così. Quindi effettivamente c'è chi lo lega all'epidemia e chi invece al forno e al modo di cottura. Ma ti dicevo, diciamo subito che cos'è, perché forse molti non la conoscono. ed è una torta rustica creata con un guscio di una sorta di pasta brisée o pasta sfoglia, ripiena di quelli che sono gli ingredienti invernali di questa stagione e molto sostanziosi. Ed è un ripieno particolare perché unisce sia il mondo salato, quindi abbiamo patate, porri, cipolle, formaggio, che spesso chiaramente è raclette, data l'origine sì. della zona, e vengono aggiunte anche mele.
Mele con il formaggio, sì. E con tutto il
sì,
resto.
Sì, questa è una cosa... E questa è una cosa interessante, Alice, perché effettivamente è un connubio molto riuscito, soprattutto hai detto bene tu, mele e formaggio, quindi c'è la parte un po' dolce e anche un pochino acre della mela, che però va ad amalgamarsi bene con tutto quello che è il ripieno sostanzioso a base poi di patate, anch'esse più dolci, e il formaggio, per esempio. E una differenza sostanziale, perché quando si parla di questo piatto spesso lo si confonde magari con quelle che sono le torte salate tipo le quiche, no?
Sì, che a hanno me viene poi in mente quelle con l'uovo, la panna. Qui non li hai citati.
Bravissima. Qui no, non ci sono. Infatti la prima differenza è quella. In più il ripieno, cioè tutti questi ingredienti che vi ho indicato, vengono inseriti a crudo. Quindi non c'è prima uno spadellamento e una cottura di quello che è un ripieno, ma viene proprio messo all'interno tutto quello che si trovava in casa e, nel periodo appunto invernale in montagna. E non viene cotto, quindi non c'è una parte di salsina che viene creata come legante di uova e panna, ma tutto a crudo. E un'altra cosa iconica che la differenzia da quella che può essere una quiche o qualsiasi altra torta salata è un foro che viene chiamato camino, che viene fatto proprio al centro di questa torta, che viene fatto anche per un motivo tecnico, diciamo così, perché si dice che sfiata, no? Cioè tutta l'umidità che si crea all'interno mentre la torta cuoce viene e fuoriesce grazie a questo foro, e quindi rende uniforme poi anche la cottura.
Tra l'altro una cosa interessante secondo me è capire come entrare nelle tradizioni, nel cuore della gastronomia, poi della tradizione, della storia di un luogo che è quello dell'Alto Vallese, è già interessante il suo, ma lo è anche perché, Alice, quando tu ci porti delle storie è anche perché sta succedendo qualcosa e questo tipo di torta sta rischiando, se pensiamo al WWF diremmo che viene tutelato, è un panda quasi, sarebbe un animale, se fosse un animale potrebbe essere il panda, ma in questo caso c'è un altro ente che si sta occupando di preservarlo perché sta per scomparire.
Sì, Alice, perché come molti piatti della tradizione, anche questo è legato chiaramente come le sue versioni, cioè ci sono tante versioni quante sono le famiglie che fanno questo piatto. E il problema è che questo tipo di preparazione è effettivamente relegato a quello che è la dimensione familiare, quindi se non si tramanda la ricetta rischia di scomparire. Tra l'altro, vi dicevo, la base degli ingredienti è quella che vi ho elencato, ma poi ci sono famiglie che ne fanno anche una versione carnivora, quindi aggiungono anche carne secca o carne affumicata. E come dicevi giustamente tu, c'è chi si sta spendendo, diciamo così, per salvaguardarla, e stiamo parlando di Slow Food, che con la sua arca del gusto, che è un inventario globale, un censimento, un catalogo che segnala l'esistenza di un prodotto per salvaguardarlo.
Proprio anche con la cartina, con la spiegazione, tutto si può trovare su internet. Slow Food Holera.
Sì, ed è molto interessante, Alice, perché Slow Food già lavora con quelli che sono i presidi e forse è, diciamo, la dimensione più conosciuta quando si parla di cibo da salvaguardare. E la differenza tra i presidi e l'arca del gusto è il fatto che l'arca del gusto, quindi dove rientra il colera, è un inventario, mentre i presidi sono è l'evoluzione operativa di quella che è l'arca del gusto, perché vanno a lavorare direttamente con i produttori e aiutare aiutandoli anche a commercializzare questo, i tipi di prodotti. Vedi i CICIT, per esempio, delle Valli del Locarnese, sono un esempio di presidio slow food, e che quindi accompagnano anche i produttori alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti. L'Arca del Gusto invece tiene quelle che sono, come in questo caso, una torta salata, il colera, a preservarli non tanto lavorando sul territorio per commercializzarli, perché sì, poi è un prodotto che diventa difficile, no, da commercializzare, è un prodotto fresco, però a incentivare quella che è anche la comunicazione, no, e la promozione, di anche solo per sapere dell'esistenza di queste specialità che spesso sono sconosciute anche all'interno della Svizzera stessa, fuori dalla regione di provenienza, diciamo così.
C'è chi ci scrive: non sapevo che avesse quel nome, ma penso proprio sia quello, la faceva mia nonna con il buco in mezzo. Se ha il buco in mezzo,
è quello,
è quella lì, è quella lì, una torta brisée col buco, molto più complessa, diciamo, di quello che l'ho semplificata in questo momento. Noi ci ascoltiamo una canzone, Paul McCartney ci canta Hope of Deliverance, e poi torniamo a casa svizzera con RSI Food. Stiamo raccontando la storia del Holera, questa torta salata rustica nel Canton Vallese, e Alice Tognacci, quello che è importante forse dire è che noi quando parliamo del cibo non ci limitiamo a dire la ricetta, che cosa c'è al suo interno, ma se noi ne parliamo e diamo il nome anche, cerchiamo di spiegare di più il contesto, è perché in realtà questo Holera, questa torta, racconta tantissimo del territorio in cui è nata, del tessuto, delle persone, ed è questo quello che ci dice, ed è da lì che partiamo per dare colore, immagine a una torta che potremmo anche chiamare torta salata. Sì, non è solo una torta salata.
Alice, hai toccato una base, un tassello fondamentale di quello che è il lavoro di RSI Food, perché abbiamo sempre cercato di usare, passami il termine, usare le ricette come tramite per fotografare appunto un territorio, per fare capire che fondamentalmente il cibo è ovunque e un piatto può diventare una storia. E può diventare anche, perché no, una mappa di un territorio, perché come in questo caso, se io dico torta salata, come anticipavi, una persona pensa a una ricetta, si resta in cucina e si pensa alla ricettina da trovare online.
Sì, per una vale l'altra.
Certo, ma se dico Holera del Vallese, capite che si apre un mondo, e improvvisamente siamo in un luogo, in un paesaggio preciso, fatto in questo caso di valli di montagna, di cantine, di orti, e di vigneti che si arrampicano, no, sui pendii, e raccontano un modo di vivere, una storia appunto.
I meleti, io immagino anche i meleti, c'è all'interno la
brava,
c'è le mele, c'è il formaggio di quegli alpeggi lì.
Ed è questo, no? E anche il discorso che facevamo prima del essere un piatto sostanzioso, perché comunque, come dicevo, si mettono comunque ingredienti sostanziosi, patate, raclette, cipolla, porro. E, è un piatto che parla della necessità, no? Quindi un piatto di montagna che doveva anche rafforzare quelli che erano, per esempio, i vignaioli o i contadini del posto. Ed era anche un piatto che veniva fatto con quello che si trovava in casa, effettivamente, ma che doveva essere, come sempre nella tradizione contadina, un piatto che era anche un momento di festa, di calore, di condivisione in famiglia.
E quando noi diamo delle immagini che accompagnano il termine Holera, dobbiamo tornare proprio su quel termine. All'inizio l'abbiamo detto, preparatevi, non vi parliamo di un'epidemia, non vi parliamo di qualcosa di brutto, ma di qualcosa di saporito che è preservato, va preservato, perché è la nostra storia. Ma il perché si chiama così lo dobbiamo spiegare. Diverse persone ci dicono, non ho capito perché l'abbiamo lasciato per la fine.
Eh sì, perché il bello di questo piatto, di questa ricetta, è anche il nome, che è un racconto in sé, no? Perché c'è chi dice che si leghi appunto all'epidemia, e chi invece ha un forno e una brace. E anche questa ambivalenza, se vuoi, è già svizzera, no? Cioè, da un lato c'è la grande storia, e dall'altra c'è la microstoria di cucina e di un dialetto, perché la leggenda che lega, diciamo così, il piatto all'epidemia è quella che appunto come fil rouge e come, come spiegazione lo lega alle necessità che nel 1836 si legavano all'epidemia di colera che colpì il Vallese. E l'idea era del fatto che si doveva fare di necessità virtù e quindi con le scorte che si avevano in casa si preparavano piatti senza chiaramente uscire e essere a contatto con gli altri. Noi poi ne sappiamo qualcosa, l'abbiamo vissuto un po' anche noi, una roba del genere.
Valorizzare quello che si ha.
E invece la spiegazione linguistica, che è molto più vallesana, e qui torniamo nel microcosmo, diciamo, dei dialetti e delle regioni, è che secondo i linguisti la parola potrebbe venire dal dialetto dell'Alto Vallese hola o holu, legato al carbone, la brace che viene utilizzato per che veniva utilizzato per cuocere questa pietanza. E holera sarebbe l'anticamera del forno dove si riuniva il carbone. Quindi non è legato per i linguisti alla malattia, ma al mondo del forno, della panificazione, della cottura in casa fondamentalmente. Quindi anche qui passiamo da un titolo che spaventa a una scena domestica in una casa vallesana davanti a un forno, quindi molto diverso.
Che poi in questi momenti veramente spesso capita di paragonare il cibo all'arte, perché per davvero ci si avvicina e si pensa che in una torta del genere non si possa fare un paragone del genere, ma anche qua c'è l'interpretazione, ognuno ha la sua, sia nel crearla che nel capire da dove viene il termine. E anche tu, da gastronoma, forse l'ultima domanda prima di chiudere, da gastronoma, vedendo questo prodotto, che cosa ti senti di valorizzare, di dirci attenzione, guardate che c'è questo aspetto che è molto curioso?
Beh, come ti anticipavo prima, per me sono sempre fotografie di quello che il territorio racconta. Il fatto che queste ricette possano continuare a vivere è anche, se uno è un po' curioso, si chiede perché c'è quell'ingrediente, perché c'è quella spezia che viene utilizzata, perché c'è questo foro, come diceva anche l'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio, che è riconoscibile proprio per la torta. E sono tutte cose che se ci si chiede un pochino il perché, vediamo che si legano tutte a quella che è la storia di un territorio, le usanze. E quindi il cibo, come vi dicevo, come fotografia per arrivare a raccontare la Svizzera, non solo la Svizzera italiana, ma tutto il paese.
Ecco perché quindi anche Slow Food l'ha inserita nell'Arca del Gusto, questo catalogo di prodotti agroalimentari a rischio di scomparsa. Ed è quello di cui vi abbiamo raccontato con Alice. Grazie mille per essere passata a trovarci e torna giovedì, mi raccomando.
A presto. Ci sarà Patrizia giovedì.
Ci sarà Patrizia. RSI Food torna sempre, anche Casa Svizzera domani. Adesso le notizie e grazie, a domani.